Il 25 novembre del 1970 si suicidò platealmente seguendo il rituale dei samurai. Lui era Yukio Mishima, tra gli scrittori giapponesi a quel tempo più noti nel mondo, aveva 45 anni. La scelta del gesto estremo fu la conclusione di un percorso improntato a un fervente nazionalismo ideologico, culturale e politico, anche di rifiuto del processo di occidentalizzazione del proprio paese, tant'è vero che il suicidio fu preceduto dall'occupazione di un ufficio ministeriale e da un discorso patriottico di fronte a un migliaio di militari, oltre che a giornalisti e alla televisione. Yukio Mishima si lasciava alle spalle una produzione letteraria significativa e un'esperienza anche nel campo cinematografico come regista e attore. Si dedicò tra l'altro anche alle arti marziali e al culto del corpo. Era nato a Tokyo nel 1925, nel 1949 esordì con il romanzo Confessioni di una maschera e fu subito un grande successo. Seguirono poi numerosi altri lavori come La casa di Kyoko fino alla tetralogia Il mare della fertilità, pubblicata tra il 1968 e il 1970. E oggi, a 50 anni dalla morte, per ricordare Yukio Mishima, ci facciamo aiutare da Giorgio Amitrano, professore di lingua e letteratura giapponese all'Università di Napoli, all'Università L'Orientale, al quale dobbiamo le traduzioni in italiano di Haruki Murakami, Banana Yoshimoto, ma anche di Kawabata e molti altri. Lo ha intervistato Massimo Zenari, sentiamolo.
Credo che oggi, a 50 anni di distanza, sia più facile sia per i giapponesi che per noi ragionare su questo personaggio così complesso. Per quanto riguarda il messaggio di stampo nazionalista, credo che a suo tempo non lo avessero capito anche i giapponesi, ma non per una loro mancanza di acutezza nel decifrare questo personaggio, proprio perché lui si presentava in maniera molto contraddittoria. Lui stesso, fino proprio alla fine, proprio fino al momento della morte, è stato anche convinto sostenitore e seguace della cultura occidentale in tutti i modi e in tutti i sensi. Era un grande amante della letteratura, della cultura europea, americana, eccetera. Quindi era cosmopolita e nazionalista allo stesso tempo.
Che posto ha occupato Mishima nella letteratura giapponese? Fu un discepolo, sappiamo, di Kawabata, tra i maggiori scrittori giapponesi non soltanto del Novecento, ma anche in questo caso va un po' inquadrato.
Guardi, è stato veramente un grande scrittore, lo possiamo dire proprio senza se, senza distinzioni, senza perplessità. La sua levatura come autore è altissima e quindi di solito è considerato alla pari, diciamo, comunque i tre grandi scrittori del Novecento giapponese sono Kawabata, Mishima e Tanizaki. E sì, lui è stato discepolo, soprattutto inizialmente, poi ha conservato un rapporto di grande rispetto e anche venerazione nei confronti di Kawabata, però lui ha preso una strada poi molto diversa. In comune sicuramente c'era una certa ossessione per l'estetica, solo che Kawabata l'ha sviluppata in maniera più poetica, più lirica, più delicata, mentre Mishima poi l'ha spostata soprattutto negli ultimi decenni verso una forma di letteratura, ma anche di espressione di sé come attore, come regista, insomma, nelle sue varie reincarnazioni artistiche, l'ha più sviluppata su un lato, diciamo così, molto guerresco. Lui si riteneva un rappresentante della vena mascolina guerriera del Giappone e considerava Kawabata invece un rappresentante di quella più elegante, più lirica e più femminile.
Quali sono le opere di Mishima più importanti e più riuscite, secondo lei, dal punto di vista letterario?
Ah, guardi, è una domanda difficile perché in realtà lui ha scritto moltissimo e direi che non c'è nessuna delle sue opere che sia fallita, anche se alcune hanno riscosso meno successo, sono state meno anche apprezzate dai critici. Per esempio, La casa di Kyoko ha subito, diciamo, degli attacchi molto forti da parte dei critici che non hanno amato né capito questo romanzo. E direi che forse se uno si volesse accostare alle sue opere, e certo che Confessioni di una maschera è un libro veramente importante, ma sono anche molto belli e completamente diversi Dopo il banchetto, oppure La voce delle onde. E poi va citata la tetralogia finale, Il mare della fertilità, che è un'opera un po' discontinua, con alcune parti splendide, altre meno belle, ma insomma è uno di quegli scrittori che difficilmente delude, direi.
Che tipo di eredità ha lasciato allora?
Ha lasciato soprattutto dietro di sé opere veramente straordinarie. Secondo me questa è la sua vera eredità. Poi ci sono altri aspetti secondari, diciamo che è stato un anticipatore della capacità di costruire un personaggio anche in senso mediatico, perché lui era un grande press agent di se stesso, quindi posava come modello, ha fatto l'attore, si è esibito in tutti i modi possibili, anche ha diretto un'orchestra, andava a cavallo, praticava arti marziali, e tutto ciò lo faceva pubblicamente. Quindi era veramente un personaggio che aveva il senso anche della comunicazione, quando in Giappone ancora questa idea non esisteva, tutti gli scrittori erano riservati e chiusi in se stessi.
Queste le considerazioni di Giorgio Amitrano su Yukio Mishima, del quale oggi ricorrono i 50 anni dalla morte. Giorgio Amitrano, professore di letteratura giapponese, di lingua e cultura del Giappone, traduttore di autori come Kawabata, Murakami e Banana Yoshimoto.